Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci introduce nel mondo ebraico del tempo di Gesù. In quell'ambiente si contrapponevano fra loro dei gruppi religiosi con opinioni diverse. Essi compaiono anche nel ministero pubblico di Gesù. Questi gruppi si presentano, ascoltano, obiettano e mostrano interesse a quello che Gesù vuol dire. C'erano cioè i farisei, i sadducei, gli scribi, che avevano tante divergenze nell'interpretare le scritture e anche di conseguenza nei comportamenti pratici che ne derivavano. Uno dei temi di discussione tra questi gruppi, che presentano anche le loro obiezioni o i loro pareri a Gesù Maestro, era quale dei comandamenti contenuti nelle scritture fosse il più importante. Volevano capire, ma Dio nella rivelazione, nelle parole, nei comandi che ha dato, non è che tutto sia uguale, c'è qualcosa di più importante, qualcosa di derivato o di secondario. I maestri esperti delle scritture avevano elencato 613 comandamenti, alcuni positivi, altri negativi. Positivi, per esempio, amerai il Signore Dio tuo, oppure negativi, non uccidere, non rubare, eccetera. 613. E quindi disputavano tra di loro quali fossero i più importanti. Alcuni sostenevano che il primo dovere del popolo eletto fosse il culto di Dio, la liturgia del Tempio, la frequentazione del Tempio e poi i sacrifici rituali, l'osservanza del riposo sabbatico e le preghiere quotidiane. Preghiere alcune da fare in modo individuale, ma altre da fare almeno con 10 ebrei maschi, 10 e 12, per rappresentare tutto il popolo ebraico, le 12 tribù. Comunque, alcuni ritenevano il culto, la preghiera, i sacrifici rituali fossero la cosa più importante. Altri ritenevano che al primo posto dovesse essere l'amore, la cura degli ultimi, quali le vedove, gli orfani, gli stranieri, le persone non tutelate da alcuna legge ed emarginate dalla società ebraica. Come dicevano, questi ci impegnano prima di tutto, questi. E alle volte troviamo nei profeti proprio l'invito ad occuparsi di queste persone emarginate dalla società. Una terza categoria difendeva il primato dell'amore di Dio. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Questo infatti era evidente già dall'ordine delle 10 parole, noi diciamo i 10 comandamenti. Il primo: amerai il Signore Dio tuo. Iniziava appunto dall'amore assoluto di Dio. Ma c'è un particolare, sempre proclamato nelle preghiere rituali quotidiane da un gruppo di almeno 10 ebrei, che compare nel testo parallelo di Marco a quello che abbiamo letto in Matteo, in cui Gesù risponde allo scriba che lo interrogava qual era il precetto più importante. Gesù, sapete come risponde? Dice: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente e la tua forza. Deuteronomio 6. Il primo comandamento, allora attenzione, nelle parole di Gesù è: ascolta Israele. Il primo comandamento è l'ascolto. Gesù risponde affermando che tutto inizia dall'ascolto. Attenzione, l'ascolto non è sentire da un orecchio e poi se ne esce dall'altro, no? L'ascolto vuol dire l'obbedienza, nel senso pieno, radicale, coinvolgente. Chi ascolta sta dentro quella parola che lo salverà. Infatti è impossibile obbedire al comando se non c'è prima l'ascolto, è chiaro. La disponibilità ad accogliere la volontà di Dio espressa nel comandamento presuppone l'ascolto obbediente a ciò che Dio comanda. Dunque, l'amore per il Signore, che prende tutta la persona, cuore, anima, mente, forze, nasce dall'ascolto obbediente alla parola di Dio. Ricordiamolo, praticamente, per sapere che cosa Dio vuole soprattutto, bisogna aver ascoltato la sua parola. È la parola di Dio rivelata a dirci che cosa è più importante per Dio. Amare Dio con tutto il nostro essere è il primo nostro dovere, perché Egli è il nostro creatore e l'unico Signore. Nell'ordine della natura tutto deriva dall'atto creatore di Dio. Egli infatti ci ha plasmati e noi siamo suoi. Ecco il punto di partenza. Noi siamo creature plasmate da Dio, a sua immagine, somiglianza. Tutto deriva da quell'atto creatore di Dio. Ma Gesù ha arricchito questo nostro rapporto primordiale con Dio, rivelando che Egli è nostro Padre. Dio è nostro Padre, Padre di Gesù Cristo, ma anche nostro Padre. È stato Gesù a mostrarci il Padre, a farcelo conoscere e amare come Lui lo ha conosciuto e amato fin dall'eternità. Da questa intuizione primogenea, che cioè Dio è Padre, deriva per noi la possibilità di guardare il mondo e di affrontare la vita senza affanni ma con serenità. Perché Dio è Padre e una mamma, un papà non lasciano il bambino nella preoccupazione o nella fame, nella sete, ma prevede e va incontro ai bisogni di chi è figlio. Gli uomini si potranno sentire sicuri di essere liberi, di essere uguali tra di loro, fratelli, solo vivendo seriamente e cordialmente da fratelli. Potranno senza ipocrisia invocare Dio come nostro Padre. Guardate come questa forma, che poi Gesù la istituisce come preghiera tipica del cristiano, Padre nostro, come elimina tutti i problemi di classi, di bravure, di razza, di colore della pelle, di privilegi, alto, no, tutti fratelli, perché Dio è nostro Padre. E di sua iniziativa Gesù ha aggiunto un secondo comandamento, che è corollario del primo: amerai il tuo prossimo. Questa affermazione di Gesù è sorprendente, perché egli dichiara che il secondo comandamento è simile al primo, è simile a noi. I due comandamenti sembrano tanto diversi, tanto dissimili. Amare Dio va bene, ma amare il prossimo, che conosciamo, sperimentiamo, è più difficile e diverso che amare Dio. Dio ci comanda di amare Dio, che è la perfezione stessa, pieno di amore e senza difetti, mentre il prossimo, cioè gli uomini, sono difettosi, miserabili, talvolta sgradevoli e ostili. Ne facciamo esperienza tutti i giorni. Il pensiero di Gesù, riportato nel Vangelo, afferma che l'amore del prossimo è inseparabile dall'amore che diamo a Dio, e non possiamo pretendere di amare Dio se non verifichiamo il nostro amore nel legame con il prossimo. Amando il prossimo amiamo veramente Dio. Non amando il prossimo non possiamo pretendere di amare Dio. Dopo qualche decennio dall'insegnamento diretto di Giovanni, di Gesù, Giovanni nella sua prima lettera dirà: Dio è amore, chi rimane in Dio e Dio rimane in lui. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice io amo Dio e odia il fratello che vede, è un bugiardo. Non è vero che ama Dio, perché non ama il fratello. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio ama anche il fratello, la sorella, chiaro. Attenzione, chi ama e fa il bene al prossimo, ma non conosce e non si preoccupa di Dio, fa solo della filantropia, e questo non basta. C'è tanta gente che non si interessa di Dio, però la carità, la preoccupazione di questo e quell'altro sembra occuparli seriamente, e questo non è completo, non è giusto nell'ordine della fede. Si fa filantropia, c'è tanta gente, e l'abbiamo visto un po' nel coronavirus, tanta gente ha fatto spontaneamente gesti di volontariato, di amicizia, di sostegno, pacchi di qua e di là, eccetera, però non l'ha fatto perché quello è un fratello, immagine di Dio. Capite? E allora diventa filantropia. E questo non basta, perché è come un fiore che è reciso e poi messo in un bel vaso. Può durare qualche giorno, ma poi secca, evidente. Se manca la radice dell'amore di Dio, il nostro amore per il prossimo si secca. E oggi c'è anche un altro amore insufficiente. E ieri, quando ho preso il treno a Foggia per venire su, ho visto in stazione, c'era più di mezz'ora di tempo, e ho visto una signora con una figlia che avevano in una gabbia una misera creatura che era il loro gattino, e lo vedevano che, vedete, guardava attraverso la griglia. A un certo momento, perché c'era tempo, hanno aperto, hanno cominciato a coccolarlo, e la bestia guardava così qua, ha cercato di sentire gli odori. Ma io ho visto che erano esagerate quelle due donne lì, esagerate, gli baciavano il becco, il muso, scusate, ma dove siamo? Allora anche questo può arrivare, l'amore per gli animali può arrivare all'esagerazione, tanto che si fa per gli animali quello che non si può, non si vuole fare per il prossimo. Questo è il nostro peccato, non solo, ma poi ci fa scrupolo di maltrattare la bestia, è giusto, però non ci facciamo più scrupolo di chi condanna a morte una creatura che sta nel grembo materno per aborto, un figlio non desiderato, quello si butta via. Ma dove siamo? E poi facciamo le coccole agli animali. Ma insomma, la pianta, fratelli e sorelle, è una sola, dalle radici ai frutti. La radice è l'amore di Dio, i frutti sono l'amore per il prossimo, che si esprimerà concretamente nelle opere di misericordia. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Amen.